Riprendiamo le nostre lezioni. Provo a rispondere a una domanda che mi è stata posta da Filippo. Filippo Laporta mi scrive così. Nel passo 190D del simposio, quindi ci stiamo occupando del mito dell'androgino, si fa riferimento a una ulteriore divisione che Zeus compierebbe in quegli individui che si sarebbero macchiati di aggiunta tracotanza. Ci si riferisce al fatto di un ulteriore taglio in due. Allora ci comunica Filippo, si dovrebbe considerare questa affermazione come mero espediente retorico e di carattere comico? Oppure Platone ha voluto implicitamente ammiccare al lettore un'altra condizione di bassezza dell'essere umano che però non approfondisce nel testo, come potrebbe ad esempio essere la condizione di quegli individui che ancor prima di essere incapaci di sviluppare amore per l'altro sono incapaci di amarsi e quindi preda di comportamenti autodistruttivi, cosa che li porterebbe a rendersi zoppi e incapaci persino di appoggiarsi a loro stessi. Questa la domanda di Filippo. Lo ringrazio moltissimo, come sempre vedete, come il vostro interloquire arricchisce tutto il nostro lavoro comune. Ora, non credo che qui Platone introduca semplicemente un espediente retorico. Certamente c'è l'aspetto comico della maledizione di Zeus, per cui l'uomo deve fare attenzione per non essere separato ulteriormente, spaccato ulteriormente. Quello che è interessante in ciò che Filippo ci propone è che evidentemente a ogni lettore, a ogni interprete, il testo offre possibilità di scoperta. Allora, Platone non dice quello che Filippo qui introduce, cioè il fatto che un'ulteriore scissione sarebbe figura di una cattiva relazione con se stessi. Questo non è detto, ma questo si può evincere. Dunque l'osservazione di Filippo è corretta. E ciò che è maggiormente interessante è proprio il fatto che voi possiate toccare con mano la fecondità del mito. Il mito racchiude una infinita ricchezza di significati. E noi, a seconda del modo della nostra interrogazione, a seconda di ciò che davvero ci interessa scoprire e pensare a partire da lì, ecco, se abbiamo gli strumenti corretti e sappiamo rigorosamente guardare al testo, noi troviamo la possibilità di pensare oltre, al di là. Paul Ricoeur, un grande ermeneuta del Novecento, diceva che il mito dà da pensare. È questo che noi ci stiamo accorgendo che accade. Dunque è legittimo immaginare che questa figura zoppa dell'essere umano possa anche andare nella direzione vista da Filippo, che è quella di una incapacità di relazione, essere saltellanti, zoppicanti come frutto di una maledizione relativa alla incapacità di amare innanzitutto ciò che si è. Sì, questo ribadisco, è un'interpretazione che mi pare corretta e possibile e nella via tracciata dalla ermeneutica filosofica. Bene, se c'è altro ovviamente potremo tornare sulla questione. Io sto cercando di immaginare se sia meglio incontrarci almeno virtualmente primo dopo Pasqua. Al più tardi, direi, potremmo darci un comune appuntamento. Io speravo che questo appuntamento fosse nel mondo reale, ma se così è, così ormai, diciamo, non sarà a brevissimo, direi che possiamo, salvo eventi diversi o salvo vostre richieste differenti, possiamo continuare con alcune lezioni e poi incontrarci, almeno da vederci in volto e scambiarci davvero in maniera più diretta domande e risposte, potremmo già immaginare, e lo definiremo meglio insieme, ma già immaginare che la lezione attraverso la piattaforma di Microsoft Teams potrebbe essere mercoledì 15 aprile alle ore 16 per un'ora, vedremo poi se questo è sufficiente per cominciare. Detto questo, riprendiamo la nostra attenta lettura e interpretazione del simposio. Il filo rosso di tutte queste nostre letture, ricordatelo sempre, è la domanda: che cos'è l'essere umano? Chi siamo noi? Che ci interroghiamo. Vedrete che ci sono un paio di pagine in cui i vari partecipanti al simposio si scambiano delle opinioni anche con Socrate e poi decidono che il prossimo a parlare sarà Fedro. Vedete, è una sorta di gara, ma non tanto una gara per vedere chi parlerà meglio. Una gara nel senso del passarsi la staffetta per dare il proprio contributo su un argomento che non è mera chiacchiera, mera cronaca, ma che davvero ci tocca da vicino. Questo dovrebbe essere anche il nostro stile nel far filosofia. Non una settica, neutra lettura, magari dottissima di un testo, senza il richiamo esistenziale, senza il richiamo forte a ciò che stiamo cercando affinché la nostra intera esistenza assuma un significato da ciò che stiamo imparando. Filosofare è relato all'agire, al sentire, all'essere, all'inserimento dei vari significati all'interno di un senso. Dunque, questo stanno facendo gli amici radunati a banchettare. Stanno cercando di ragionare su Eros e scelgono di farlo in questo modo, formulando un elogio, spiegando discorsivamente il mito di Eros. Ed è ciò che potremmo fare tutti noi. Potremmo immaginare, ad esempio, alla fine del corso, un momento seminariale in cui ognuno di voi faccia come stanno facendo Agatone, Erissimaco, Fedro, porti un breve intervento sulla questione che più gli sta a cuore e vedere se nella maniera in cui argomenta ciò che è detto possa essere compreso e accettato anche dagli altri, quali sfaccettature possiamo immaginare. Questo potrebbe essere davvero una bella realizzazione per un nostro seminario di fine corso, magari all'aria aperta in un bel posto, se la vita futura ci consentirà questo lusso. Ora riprendiamo dal 195 tra A e B. Sta parlando Fedro. È giusto che elogiamo Eros, che elogiamo proprio lui, guardare a questo amore di per se stesso e quindi i suoi doni. Io pertanto affermo che fra gli dèi, i quali sono tutti felici, certo questa è una delle condizioni dell'immaginario mitologico, gli dèi appaiono nella forma della pienezza vitale. Quindi nell'immaginario mitologico gli dèi hanno una forma corporea perfetta. Immaginate le magnifiche statue dell'età classica. Sono dunque bellissimi, pensate all'Afrodite, ma anche a figure maschili straordinarie. Apro una parentesi semicomica, io ricordo la prima volta che andai in Grecia, rimasi delusissima, già che domandavo a chi era con me, dove è Apollo, dove è Afrodite, non trovavo nessuno così geneticamente fatto come io ero abituata a guardare con gli occhi della classicità. Mi parevano tutti bruttacchiotti. Certamente il mito ci racconta di una bellezza ideale che serve come rimando non solo al miglioramento di sé, ma come elemento di comprensione di chi si è. L'immagine del Dio è il riflesso di ciò che l'uomo capisce come sua propria identità profonda. Dunque, che cosa l'uomo capisce attraverso la figura ideale del divino? Che la bellezza come pienezza di vigore, la giovane età, che in qualche modo esprime essa pure questo fiore della bellezza al suo apice. Quindi una giovane età, questa giovinezza fiorente, il fiore del vivere, del momento della vita, e la immortalità. Questi dei sono perennemente giovani, sono perennemente belli e sono immortali. Quindi facile, come ci ricorda qui Fedro, che si siano felici. Dunque, già in questa immagine, noi, ripeto, troviamo il rimando eidetico, potremmo così dire, cioè formale, la visione di ciò che l'uomo comprende di poter essere. Per essenza l'uomo si sa non nella decrepitezza, non nella sofferenza, non nella morte. L'uomo si cerca nella propria piena vitalità, che non è neanche salute ritrovata, è di più. È la pienezza di sé, l'espansione delle proprie forze, e non per un bieco vitalismo di sapore nicciano, ma proprio nella percezione della pienezza della vita a cui si può partecipare. Eros, tra tutti gli dèi che già sappiamo essere felici, è il più felice di tutti, è il più bello, infatti, il più grande. È il più bello per questa natura che spiego. In primo luogo è il più giovane tra gli dèi, o Fedro, ci dice Agatone in relazione a Fedro. Una prova importante di questa tesi la offre egli stesso. È la fuga con cui egli fugge la vecchiaia, la quale è assai veloce. Essa avanza verso di noi in ogni caso più presto del necessario. Avevano ragione. C'è questa fragilità dell'umano che in qualche modo inizia a disfare ciò che la natura ha fatto al suo inizio. Eros per sua natura la odia, odia la decrepitezza e non si avvicina neppure a gran distanza. Sappiamo bene che cosa significa ora la paura del contagio. Eros non vuole essere contagiato. Al contrario, sempre egli vive e sta assieme ai giovani. Questa è la condizione di Eros, il Dio giovane per eccellenza. Non si computano gli anni per gli dèi. Il vecchio dei giorni è una delle espressioni bibliche per Dio, ma non perché Dio sia vecchio. Pensate ad alcune immagini musive in cattedrali magnifiche medievali in cui la rappresentazione di Dio, dell'Altissimo, secondo la tradizione giudaica in questo caso, con poi l'innesto cristiano, è quella di un uomo, l'antico dei giorni, così è denominato. Quindi colui che ha l'origine, quindi vetusto, l'uomo con capelli candidi e barba bianca, eppure con assoluto vigore, già che quella vita è una vita inattaccabile, incessabile, che non muore, la sorgente di vita. E così, tornando al nostro mito greco di Eros, Eros non vuole avere a che fare con ciò che toglie la freschezza, la potenza, l'entusiasmo della giovinezza. Egli vive perciò sempre insieme ai giovani. Certo, il binomio giovinezza e amore vanno facilmente insieme, non occorre una grande interpretazione filosofica, ma è interessante soffermarci su questo aspetto di un Eros che non invecchia. Se è tale, nulla lo consuma. Ha ragione in verità il detto antico che il simile sempre si accosta al simile. Dunque, Eros, che è essenzialmente giovane, sta con chi gli è simile, cioè coi giovani. E io, che sono d'accordo in molte altre cose con Fedro, tuttavia non sono d'accordo con lui in questo, che Eros sia più antico di Crono. Egli è il più giovane fra gli dèi, è sempre giovane, quindi ribadisce il suo concetto. Come vi avevo già detto, sono molteplici le fonti genealogiche del mito e il racconto che riguarda Eros è particolarmente multiforme e l'attribuzione che viene tentata qui è quella che sottolinea un'antichità così profonda da essere ancora più antico di Crono, quindi della personificazione del tempo stesso, un Dio sempre giovane che dunque viene prima del tempo, prima della possibilità di computare il tempo stesso. Ma chi parla qui sta dicendo che non è d'accordo con questo tipo di genealogia, piuttosto affermo, ribadisco, che è il più giovane fra gli dèi e che tale rimane sempre giovane. Questa è la caratteristica di Eros, è il puer per eccellenza, non diventa Senex. E che le antiche vicende circa gli dèi narrate da Esiodo, narrate da Parmenide, sono da attribuire ad Ananche e non a Eros, semmai costoro hanno detto la verità. Ricordate che Ananche significa necessità. Non ci sarebbero stati infatti né evirazioni né incatenamenti fra gli dèi, qua alludiamo a diversi miti che voi potrete riconoscere facilmente, né le numerose altre violenze, se Eros fosse stato in mezzo a loro. Dunque, bella questa caratterizzazione di Eros. Il giovane Eros, il sempre giovane, è il Dio senza violenza, è il Dio senza punizione. Se Eros fosse stato in mezzo a loro, non ci sarebbero state queste violenze crudeli, evirazioni, incatenamenti. No, tutto ciò non è concepibile, non è assimilabile a Eros. Se Eros fosse stato in mezzo a loro, amicizia, pace, questo sarebbe stato. Da quando Eros regna sugli dèi, amicizia, pace. E dunque giovane, e oltre che giovane, morbido, c'è una delicatezza di Eros. Ma gli manca un poeta, quale fu Omero, perché si è messa in luce la morbidezza del dio di Ate. Infatti Omero afferma sia che è una dea, sia che è morbida, che i suoi piedi sono morbidi. E vengono citati qui questi versi di Omero. Ci serviremo quindi anche noi del medesimo segno riguardo a Eros. Questo Eros morbido, questo Eros delicato, questo Eros così vicino alla sensibilità. La morbidezza indica non debolezza, ma sensualità, intimità, delicatezza. Non cammina infatti sulla terra né sui crani, non cammina sulla testa degli uomini, come invece farebbe Ate, ma cammina e dimora fra ciò che vi è di più tenero. Questa è la dimensione che si addice a Eros. Non la violenza, non la sopraffazione, non la crudeltà, ma la tenerezza. Vi invito a pensare alle campagne attuali contro la violenza sulle donne. Quanto c'è da rivalorizzare del discorso platonico. No, non c'è amore là dove c'è sopraffazione, là dove c'è violenza. Non si può parlare neanche di amore malato. Questo è un ossimoro insulso. Dove c'è amore c'è assoluta tenerezza. Egli stabilisce la sua dimora nel carattere e nell'anima degli dèi e degli uomini, ma non già indifferentemente in tutte le anime. Piuttosto, ogni volta che incontra un'anima che abbia un carattere duro, se ne va. E in quando invece ne incontra una con un carattere tenero, fissa qui la sua sede. Dunque Eros sceglie a chi appartenere. Non si avvicina, non prende dimora nell'anima di chi ha un duro carattere. Costui sarà incapace di amare. Vedremo poi in altri luoghi platonici come gli amanti sono una delle categorie, gli amanti, gli innamorati, sono una delle categorie che all'interno della visione salvifica di Platone riusciranno a liberarsi dalla catena delle incarnazioni e a vivere eternamente. Sono coloro che hanno visto la verità. Dunque capite che da questo destino di vita che dura sempre, di vita liberata, sono già esclusi coloro che non sono capaci di innamoramento e non ne sono capaci per la loro durezza di cuore, per la loro durezza di carattere. Essendo dunque sempre in contatto sia con i piedi sia in ogni parte con ciò che vi è di più tenero, è necessario che sia il più morbido degli esseri, quindi il più giovane, il più morbido, e oltre a ciò nell'aspetto è fluido. Non sarebbe invero capace di avvolgersi da ogni lato e di rimanere a tutta prima inosservato quando attraverso ogni anima si esce, se fosse rigido, della sua figura adattabile, fluida, grande prova è la grazia che per comune accordo Eros possiede in modo preminente rispetto a ogni cosa. La dimensione della charis è propria di Eros. Provate a immaginare l'affresco botticelliano in cui abbiamo Eros, abbiamo il corteo di Afrodite, le charity, cioè le grazie. La charis è questa dimensione di stato pieno, di la nostra condizione migliore, E questo sta con Eros, certamente. Abbiamo detto che è il più giovane, che resta giovane. Ha questa caratteristica di tenerezza, di delicatezza. E dunque è prossimo a Charis. Charis, questo splendore della bellezza, ciò che fa rilucere, ci fa capire, ci attira a sé, ci affascina. Ciò che affascina è ciò che ci seduce, ci attira. Ecco il carattere della Charis, che è sempre un dono. E si svolge in questa dinamica dell'attrazione, della donazione di sé ad altro, è una delle peculiarità che si addicono a Eros. E questa della grazia è una delle caratteristiche preminenti, più di ogni altra. Eros dispone di Charis. Tra la mancanza di grazia ed Eros c'è sempre stata una reciproca guerra. C'è guerra, c'è conflitto, c'è distanza, c'è un abisso tra il mancare di grazia e l'avere Eros. Delle due l'una. Non si può avere Eros senza grazia. Non c'è un amore, di nuovo, come già c'era stato insegnato precedentemente, un amore volgare, un amore rozzo, un amore brutale. No. La forza della passione, certo che si addice a Eros. La follia della passione si addice a Eros, ma non la disumanità, non la mancanza di grazia, che è quella leggerezza, quella lievità, quella generosità, quel senso di gratitudine, di apertura che è propria di Charis e che si conquista con l'età, col lavoro su di sé. Saffo, di una giovane ragazzetta che era entrata nella sua scuola, diceva che era ancora a Charis. Era talmente giovane da non avere grazia, ma non perché fosse sgraziata, ma perché non poteva avere ancora quel fascino femmineo che si riconosce, per esempio, in una donna. Ora, tra Eros e la mancanza di Charis c'è sempre stata guerra. I due non possono che essere nemici. Dove c'è grazia, invece, c'è Eros. La bellezza del colorito è significata dalla vita che il Dio passa tra i fiori. Meravigliosa questa immagine primaverile. Eros vive tra i fiori, lì passa il suo tempo. Quindi ha sempre un bel aspetto, ha sempre un bel colorito, è pieno di salute Eros. Immaginate al vostro viso dopo una corsa, dopo che avete corso per di fiato, lo so, adesso è difficile fare anche questo, ma so che ne avete esperienza, o per chi tra voi ama un altro sport, lo sci o che altro. Sapete cosa significa questa corsa per di fiato che porta il rossore sulle guance e porta a respirare a pieni polmoni, a sentirsi pienamente vivi. Bene, questa è l'immagine di Eros. Eros non si posa su ciò che è senza fiori. Questo Eros fiorito cerca una dimensione che gli corrisponda, la fioritura dell'umano. È ciò che si addice a Eros. Le grazie, sempre rappresentate almeno in tre, hanno nomi differenti. La prima è Aglaia, che significa splendore, e poi vi è Euphrosyne, quindi la mente buona, la mente desta, e la terza ha invece il nome proprio della fioritura, della vita nel suo pieno vigore. Eros non si posa dove non vi sono fiori, dove invece si trovi un luogo ricoperto di fiori e profumato, là egli si pone a sedere e rimane. C'è una stabilità di Eros nella dimensione di questa fioritura. Intorno alla bellezza del Dio, orbene, questo basti, anche se molto rimane ancora da dire. Dice, questa pennellata straordinaria sulla giovinezza, la tenerezza, la fioritura, la grazia di Eros, potremmo dire ancora moltissimo su questa sua bellezza. Ma dobbiamo ancora dire altro. Dobbiamo parlare della eccellenza di Eros. Mi piacerebbe che trovassimo insieme un sinonimo per dire questo, la sua superiorità, visto che in questi anni, ultimi anni, l'istituzione accademica ha trasformato il termine eccellenza in un linguaggio burocratico e dunque ha svilito il termine. A noi interessa cogliere invece il significato profondo, autentico di eccellenza. Non un primato esteriore, ma, ci dice qui il testo, il punto più importante che Eros non fa ingiustizia, né la subisce, né da un Dio, né a un Dio, né da un uomo, né a un uomo. Egli stesso, in vero, se subisce un qualcosa, non lo subisce per violenza. Difatti la violenza non può afferrare Eros, né se fa alcunché lo fa con violenza. Ciascuno in realtà si mette spontaneamente al servizio di Eros in tutto e le cose su cui dalle due parti si è spontaneamente d'accordo sono giuste.